Benvenuti a tutti a questa domenica di Pentecoste, definita nel Medioevo anche la Pasqua delle Rose. C'era l'usanza di far scendere dal cornicione, di far scendere i petali di rosa per immaginare le fiamme dello Spirito Santo. È la conclusione della Pasqua. Oggi è il 50° giorno, è il 50° giorno della Pasqua e si conclude il ciclo pasquale, che poi si prolungherà ancora per due domeniche con il Corpus Domini e con la festa della Trinità. Ogni cosa poi la spiegheremo a suo tempo. La festa di Pentecoste deriva dalla festa ebraica di Shavuot, che significa la festa delle settimane. Questa festa è la festa della mietitura, perché è la festa estiva e quindi la festa della pienezza, la festa che celebra, che conclude le sette settimane che separano la Pasqua dalla Pentecoste. La Pentecoste si rifà ad un fatto della storia di Israele e corrisponde, Pasqua e Pentecoste, a due eventi fondamentali, fondativi. La Pasqua richiama la liberazione dalla schiavitù d'Egitto. La Pentecoste richiama il dono della Torah, dell'insegnamento, la legge sul Monte Sinai. A Pasqua c'è un fatto, una liberazione. Si è liberati. A Pentecoste c'è la coscienza della liberazione e c'è il concetto di legge che non è esterna a noi, ma la legge è la consapevolezza di diverse cose. La legge è la consapevolezza di appartenere ad un popolo. La legge è la consapevolezza dei propri confini. La legge è la direzione verso cui si vuole costruire una comunità. La legge dovrebbe essere la coscienza di sapere chi si è e quindi di sapere cosa scegliere. Sono concetti che oggi dovrebbero essere fondamentali per noi, ma non lo sono perché viviamo in un tempo talmente provvisorio che facciamo fatica a capire quello che accade. I dati dell'OCSE dicono che in Italia il 46% della popolazione non ha la comprensione di un testo letto, cioè si legge un testo, un libro, un documento, una lettura e non si capisce. 46%. Dunque c'è un analfabetismo veramente di ritorno che è veramente preoccupante. Questa, secondo i sociologi, Galimberti, questa è la ragione primaria per cui il popolo italiano in questo frangente storico vota Lega, perché non sa, non legge, non capisce. E nello stesso tempo abbiamo un vice ministro della cultura, sempre della Lega, che si vanta pubblicamente di non aver letto un libro negli ultimi 3 anni. Si vanta di non aver letto un libro perché è noi siamo il governo del fare. Questo determina una incapacità anche di proporre progetti. La questione della cultura, della scienza, della conoscenza è fondamentale. E la Pentecoste oggi per me significa questo: uscire fuori dal folklore di Pentecoste, dalla retorica religiosa della Pentecoste. E la retorica religiosa della Pentecoste è proprio questa immaginazione dello Spirito Santo che unifica le lingue, perché a Pentecoste, come leggeremo nel primo capitolo, capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, il racconto della prima Pentecoste, che vi erano presenti a Gerusalemme, nella piazza, nel cortile dei pagani, vi erano presenti parti, Medi e Lamiti della Giudea, della Mesopotamia e via di seguito. Sono descritti i popoli che nel capitolo 10 della Genesi sono presenti alla torre di Babele. Quindi il rapporto è tra la torre di Babele e il giorno di Pentecoste. La domanda è: al tempo degli Apostoli, ognuno in quella piazza parlava la propria lingua, cioè c'era un pluralismo di voci, c'era una pluralità di conoscenze, di esperienze, e nessuno dice che bisognava integrarli. Questo è l'inganno di oggi, l'integrazione. La Pentecoste non è integrazione, la Pentecoste è diversità. E diversità vuol dire riconoscere il valore degli altri in quanto altri, non che devono integrarsi nella mia cultura. Perché significa fare un'opera di acquisizione per spogliare l'altro e dargli un vestito di uniformità che non gli appartiene. Cosa diversa è la condivisione, che significa ognuno mette insieme quello che è, restando quello che è. Ecco, dobbiamo finirla, è tempo di smetterla con questo devono integrarsi. La domanda di oggi è: chi sono oggi i parti, i Medi, gli Elamiti, gli abitanti della Mesopotamia, della Libia, c'è scritto della Libia, dell'Etiopia? Sono elencati 14 popoli. E tutti ascoltavano nella propria lingua le cose che diceva Pietro. Notate, non dice che tutti capivano la lingua. Tutti ascoltavano nella propria lingua. Cioè l'identità di ogni popolo rimane. Non c'è l'omologazione, tutti uguali, tutti uniformi, tutti con lo stesso vestito, tutti con la stessa divisa, ma c'è la diversità. E quindi la festa di Pentecoste dovrebbe essere, al di là di queste fiammelle che scendono e che non scendono, che bruciano e che non bruciano, che sono pura immaginazione, nessuno si immagini una scenografia del tipo di queste fiammelle che si posano sulla testa. Questa è coreografia, ma il principio teologico, l'affermazione di diritto, è che Dio non si riconosce nella identità, cioè nell'omologazione, nell'omologare tutti e fare una massa, perché al monte Sinai Dio ha dato una legge, e la legge vuol dire una parola di consapevolezza, e nessuno, linguaggio biblico, senza peccare può rinunciare alla propria consapevolezza. Nessuno. Spesso la religione utilizza linguaggi, forme, immagini che sono deleterie. Capisco che sono più facili usare i dati di ieri di Ilvo Diamanti. Quasi il 50% degli italiani che frequentano le chiese hanno votato Salvini. Il 50% è il contrario di Pentecoste, perché questa gente che va in chiesa leggendo questi testi dovrebbe quantomeno interrogarsi. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, Turchia, del Ponto e dell'Asia, Mar Nero, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e dalle parti della Libia vicino Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi. E li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Ora ditemi voi se non è un testo di straordinaria rivoluzione questo. In un momento come questo, un testo del genere come verrà commentato, come verrà letto oggi nelle chiese a tutti questi cristianucci da pasticceria? Guardate che veramente qui si decide la nostra sorte, si decide la nostra sorte. Primo, perché il processo che è avvenuto, perché pochi, è un'idea che ho, che vorrei sviluppare in un testo scritto, che è quello: come mai Dio, o meglio, come mai nella Bibbia, la identità del popolo di Israele avviene fuori dai confini nazionali, prima ancora di essere una nazione. La legge è data nel deserto, non è data dentro i confini, l'Italia, la Francia, la Germania, la Libia, Israele, nel deserto, cioè la terra di nessuno. Come mai? E che cosa ha voluto dire? Qual è il messaggio? Noi siamo abituati a leggere la Bibbia e la leggiamo così, e diamo il senso delle parole immediate, cioè la prima lettura. C'è una ragione profonda, guardate che è l'unico evento in tutta la storia dell'umanità, se leviamo la preistoria, perché la preistoria per definizione non ha confini. I confini cominciano con le guerre, con la sopraffazione, no? Quando qualcuno dice questo è mio, poi dopo due giorni prende quei paletti, li sposta più in là e dice questo è mio, così cominciano le guerre. Ma perché nella Bibbia l'unico fatto in tutta la storia dell'umanità, di tutti i tempi, perché un popolo acquista la propria identità fuori dai confini nazionali, in un deserto? Nel deserto, ai piedi del Monte Sinai, Israele riceve la parola, le 10 parole, il decalogo, la coscienza di popolo, l'idea di un progetto di nazione, perché la nazione di Israele nel futuro non è costituita prima, è una promessa, è terra promessa. Lì nasciamo noi. Nasciamo noi con l'idea di arrivare ad una terra promessa. Quindi c'è l'idea di una partenza, c'è l'idea di un viaggio, c'è l'idea di una traversata, e si attraversa sia un mare, il Mar Rosso, e si attraversa il deserto per 40 anni, il numero biblico che indica la fase di un compimento. Perché Israele non possa definire propri i confini di alcuna nazione. Ancora oggi in Israele non si può essere proprietari di terre, non si può essere proprietari di case. Sì, si va dall'avvocato, dal notaio, secondo l'uso americano, ma giuridicamente, in senso assoluto, nessuno è proprietario. E quando un ebreo muore, sulla tomba vengono messe delle pietre, e le pietre vuol dire che quella è terra di Israele. L'espressione Eretz Israel vuol dire che la terra è di Dio, non è mai una proprietà privata. La terra appartiene a Dio e quella terra è il risultato di una promessa, cioè di un progetto, cioè di un tragitto. E il fatto di che tutto ciò sia avvenuto sulla parola, è avvenuto nel deserto, è perché nel deserto si è formata la coscienza di un popolo. Una massa di schiavi esce dall'Egitto, si ferma, si domanda chi è, si risponde che ha ricevuto l'identità attraverso Mosè dalla parola consegnata. E la tradizione biblica dice che al principio della creazione Dio per prima cosa ha creato le lettere dell'alfabeto, cioè la comunicazione, e le ha conservate proprio per poter scrivere le leggi, la legge, la Torah sul Monte Sinai. Sono quelle lettere, quell'alfabeto che ha utilizzato sulla pietra. Perché la legge è scritta sulla pietra? Primo, perché è un materiale consistente. Secondo, perché è imperituro, eterno. Terzo, appartiene alla terra, non appartiene all'opera dell'uomo. Quarto, la pietra per sua natura non è impura. Infatti le giare, le vasche per la purificazione devono essere di pietra, perché la pietra non rende impura l'acqua, perché è naturale. Allora, se voi comprendete questa visione, capite che il concetto di Pentecoste cambia radicalmente. Pentecoste è la progettualità, cioè il fatto di proiettarsi verso il futuro in cui non ci possono essere confini, non ci possono essere identità nazionali. Non c'è un Dio nazionalista. E il fatto che sia avvenuto nel deserto è perché nessuno possa dire che Israele è nato in una nazione e che il Dio di Israele sia legato ai confini di un popolo. Come si può capire questo? Si può capire perché all'epoca, nel secondo millennio avanti Cristo, gli dèi dell'Egitto, gli dèi della Mesopotamia, gli dèi della Persia, gli dèi dei Greci, gli dèi di qualunque popolo avevano potere solo dentro i confini del proprio popolo. Fuori dei confini dell'Egitto, gli dèi dell'Egitto non valevano nulla, perché non avevano potere. Il Dio di Israele avviene, si comunica nel deserto, cioè in una terra di nessuno, perché tutti possano riconoscerlo. Se voi vi ricordate nel primo libro dei re, Naaman il Siro, nel ciclo di Eliseo, Naaman il Siro va dal profeta perché è ammalato di lebbra. E il profeta, senza nemmeno riceverlo, gli fa dire dal suo garzone: vai nel Giordano e immergiti 7 volte nell'acqua del Giordano. Lui va, si immerge 7 volte, guarisce dalla lebbra. Vuole pagare il profeta, ma il profeta rifiuta sdegnato, perché le opere di Dio non possono essere né vendute né comprate. Naaman il Siro chiede: allora permettimi di caricare 2 asini con la terra di Israele, affinché quando io sarò nel mio paese possa prendere questa terra, salirci sopra e pregare il Dio di Israele. Questo è il racconto tipico del limite degli dèi, che è il principio che sta alla base del tappetino dei musulmani. Il tappetino dei musulmani che cos'è? È un pezzo dell'Islam su cui tu sali per essere una particolarità. Allora, oggi, lo spirito che è il grande assente nella vita della Chiesa, nella vita dei cattolici, è lo grande sconosciuto. La festa di Pentecoste oggi è una proposta, forse la proposta politica, perché l'Eucaristia è rivoluzionaria. L'Eucaristia, ve lo ricordate, Arturo Paoli, è un atto di guerriglia nel sistema in cui noi viviamo. L'Eucaristia, la Pentecoste, oggi afferma il valore intrinseco della diversità, non il controvalore della omologazione o, se volete, della integrazione. Nessun popolo può essere integrato in un altro popolo, ma ogni popolo deve mantenere la propria identità, perché questo è il progetto ed è nel progetto dell'alleanza dei cieli nuovi e della terra nuova. Questo è la Pentecoste, il riconoscimento della identità di ciascuno, che deve essere semplicemente condiviso. Parti, Medi, Elamiti, della Mesopotamia, della Persia, della Libia, dell'Egitto, da Cirea, da Creta. Cioè ognuno, ma nello stesso tempo, come vedremo fra poco, cercheremo di spiegare, di capire qual è il senso del sentire ciascuno nella propria lingua parlare delle grandi opere di Dio. E toglietevi dalla testa che significa imparare le lingue per dono dello Spirito Santo, che se volete imparare le lingue dovete sudare sui testi. Qui ha un significato molto particolare, che è un significato di una intensità straordinaria. Nelle vostre mani avete circa 17 pagine, che logicamente è uno studio che vi dà la chiave di lettura dell'insieme e del rapporto tra la Pasqua e la Pentecoste, vi fa vedere i rapporti che vi sono tra l'una e l'altra e qual è il senso di quello che noi vogliamo celebrare. D'altra parte, noi non abbiamo una conoscenza della Bibbia adeguata, per questo abbiamo bisogno di tante spiegazioni. Il giorno in cui, fra un paio di migliaia di anni, avremo messo da parte qualche rosario e qualche Vangelo da mostrare e avremo letto più approfonditamente i testi, forse avremo più coscienza di quello che celebriamo. Quando passate di qua e vi volete prendervi un dono dello Spirito Santo per vedere un giochino, a me è già venuto e non ci piove nemmeno. Comunque sono qui, ringraziamo la Anna che li ha preparati e nello stesso tempo vorrei che ricordassimo i genitori di Franca, Anita e Adolfo. Non so quanti anni sono che sono morti, però ha sentito questo bisogno di ricordare i propri genitori. Poi la Friana mi ha detto che è l'amico di suo figlio, Raul, un uomo di 40 anni, ed è stato diagnosticato leucemia e di fretta in furia l'hanno ricoverato all'IST e adesso è sotto chemio. Ricordiamo anche Liliana Menzi, che è all'ospedale al Galliera per un intervento, e nello stesso tempo vorrei che celebrassimo questa Pentecoste senza omologare nessuno di tutte le persone che sono unite a noi, possiamo dirlo, in tutta la terra, in tutte le nazioni. Mi arrivano sempre di più conferme di quanto la nostra responsabilità sia grande, perché molte persone, molti gruppi utilizzano questi strumenti che voi avete nelle vostre mani, ed è anche questo un servizio che viene fatto, che facciamo. E in comunione con tutte queste persone, con tutte le persone che vorrei ricordare proprio uno per uno, perché io li ho presenti, però se il metodo di San Torpete è che non è importante avere una conoscenza diretta, ma avere la consapevolezza della presenza degli altri. Magari oggi, che è giorno di Pentecoste, su suggerimento di Elisa, magari alla fine della messa, come abbiamo fatto per Enzo, io lascerò il microfono qui e mandiamo un saluto ad Alessandra, che forse è la persona che in questo momento sta soffrendo più di tutte, ad Alessandra a Firenze. È una sorpresa, lei non se lo aspetta, poi io l'avvertirò. E questo potrebbe essere anche un dono di Pentecoste. Lei mi scrive spesso, affidandosi e credendo profondamente di avere forza, e voi non immaginate quanto San Torpete sia importante nel sostenerla e nel darle il coraggio ad affrontare la vita tutti i giorni in quelle condizioni. Ora ci disponiamo a pagina 4 con l'inno allo Spirito Santo. Lo facciamo a cori alterni.
Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.
Sia luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male.
La luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore.
Al Padre sia gloria, e al Figlio dai morti risorto, e allo Spirito Paraclito, nei secoli dei secoli. Amen.
Prendiamo nota che a Pentecoste lo Spirito è dato a noi dal Figlio. Questa è l'eredità di Gesù, lo Spirito. E questo vuol dire la garanzia che in ogni tempo noi possiamo venire in contatto con la persona di Gesù. Senza lo Spirito Santo, Gesù sarebbe un reperto archeologico da studio, non un rapporto vitale. Lo Spirito è colui che permette la universalizzazione dell'esperienza degli che gli Apostoli hanno fatto di Gesù. Per questo, senza lo Spirito nessun rapporto è possibile con Dio. Da quello che io vedo nella mia esperienza, lo Spirito Santo è assente. Sono presenti le Madonne, sono presenti i Santi, sta facendo Mambassa, Padre Pio, tutto quello che volete, Sant'Antonio, Santa Rita, eccetera. Tutto questo ciarpame è più importante dello Spirito Santo. Ed è questo il segno del degrado, della decadenza, il segno della inutilità della religione. L'11 marzo del 1947, in piena costituente, nella prima seduta della Costituente, il laico Benedetto Croce concluse il suo intervento introduttivo con le parole, come lui stesso definì, dell'inno sublime e disse: «Onorevoli Costituenti, prima di iniziare il nostro lavoro di porre mano alla carta che sarà la costituzione della identità del popolo italiano, invochiamo con l'inno sublimo del Veni Creator Spiritus». E disse esattamente così: Veni Creator Spiritus. Mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Un laico che inaugurò la Costituente, per cui la Costituzione italiana è nel segno dello Spirito Santo, che non è un'appropriazione dei cattolici. Erano presenti la Pira, Moro, Dossetti, De Gasperi, erano presenti tutti i 500 parlamentari e tutti si alzarono in piedi, perché il momento era solenne, il momento era unico. Viviamo in un tempo che è l'opposto di quei giorni. Possiamo, voglia lo Spirito, che possiamo ritornare a quello spirito, a quei tempi e a quelle ragioni. Antifona d'ingresso.
Lo Spirito del Signore ha riempito l'universo. Egli che tutto unisce, conosce ogni linguaggio. Alleluia.
Dice San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 26, ed è su questo versetto che ho scritto 20 articoli su Missione della Consolata, parlando della preghiera. Noi non sappiamo pregare, ma lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. E qui la ragione perché ogni azione liturgica della Chiesa debba iniziare sempre nel segno dello Spirito. E questa è la ragione per cui a Sant'Orpete iniziamo sempre con l'invocazione allo Spirito Santo. Invochiamo lo Spirito che infonda nei nostri cuori la fiamma del suo amore, affinché, come il roveto ardente di Mosè, possiamo ardere senza mai consumarci.
Santissima Trinità, unico Dio, che rinnovi la faccia della terra.
Veni, Santo Spirito.
Spirito di sapienza e di scienza, tu doni la sapienza del cuore.
Veni, Santo Spirito.
Spirito di intelletto e di pietà, tu susciti il timore di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Spirito di pace e di mitezza, tu sei la pace di Gesù risorto.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, dono pasquale, tu sciogli il nostro egoismo.
Veni, Santo Spirito.
Spirito di consiglio e di fortezza, tu sei la forza della vita.
Veni, Santo Spirito.
Spirito di grazia e di preghiera, tu sei l'orante che è in noi.
Veni, Santo Spirito.
Spirito del Messia benedetto, donaci il cuore infinito di Dio.
Veni, Santo Spirito.
Ci segniamo nel segno della Trinità, in cui la relazione del Padre e del Figlio genera la presenza dello Spirito, che è l'anima, che è l'animazione, che è la prospettiva della vita del credente. Beshem Ha'av, Be'aven, Beruach, HaKodesh,
Elohim, Echad. Amen.
Il Dio di Gesù Cristo, che convoca nello Spirito tutta l'umanità, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Nel giorno di Pentecoste, la Pasqua di Cristo è offerta al mondo intero, passando così da memoriale di un popolo ad evento cosmico. Lasciamoci abitare dallo spirito del risorto, che è il grande lascito prima di morire, che ci convoca alla mensa del perdono di Dio, fonte di libertà e di coscienza.
Signore, manda il tuo spirito a rinnovare la terra e i suoi abitanti.
Kyrie eleison.
Cristo, tu, il Padre e lo Spirito siete una cosa sola. Ispira i popoli all'unità.
Kyrie eleison.
Signore, vivifica le scelte della nostra vita con la fortezza del tuo spirito.
Pneuma eleison.
Spirito paraclito del Cristo risorto, purificaci e saremo purificati nella Madre Chiesa.
Cristo eleison.
Il Dio di Adamo ed Eva, il Dio dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio di Noè, Sem, Cam, Jafet, il Dio che confuse le lingue a Babilonia, il Dio di Mosè che conservò le lettere dell'alfabeto in vista della Torah, il Dio che a Pentecoste ricompone l'unità del genere umano, il Dio degli apostoli che parlano le lingue dello Spirito, il Dio di Gesù Cristo che ci raduna oggi nel sacramento dell'unità e della pace, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni in questo momento di intimità, perché ognuno di noi porta con sé un mondo di presenze, di relazioni, di preoccupazioni, di esultanze. In modo particolare le persone che vivono la nostra vita e che, con i quali condividiamo la loro, con Alessandra, con Raul, con Liliana, e ognuno di voi ricordi, porti su questo altare, deponga su questo altare come doni preziosi i volti e i nomi delle persone care, perché diventino la preghiera della Chiesa universale. Preghiamo insieme.
O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la Tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ascoltiamo questa lettura tratta dal secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, immaginando la Torre di Babele. Nella Torre di Babele c'è la presunzione di arrivare al cielo. Vedete l'eterno ritorno del mito della scalata del cielo, di essere come Dio. La Torre di Babele è la ripresa di Adamo di avere il potere assoluto di conoscere il bene e il male. Facciamoci una torre che arrivi fino al cielo. E questo progetto non porta che disgregazione, perché nessuno più si capisce. Parlavano una sola lingua, adesso ognuno si confonde. C'è la confusione. Babele vuol dire confusione. Questa confusione si diffonde sulla terra. Il racconto della Torre di Babele, capitolo 11 della Genesi, è un racconto che si definisce tecnicamente eziologico, cioè ha come scopo, è un racconto che ha come scopo la spiegazione del motivo per cui nel mondo esistono tante lingue, tanti popoli, tante nazioni. E le si riporta, per spiegare questa pluralità, le si riporta nel racconto ad un archetipo originario da cui provengono poi le cose. E quindi è importante cercare di capire. Vedete, la Bibbia parte da questa domanda: perché esistono le lingue? Perché esistono tanti popoli gli uni diversi dagli altri? La ragione è questa, e lo racconta in forma epica, in forma cosmica, che bisogna comprendere nel linguaggio del tempo. Qui siamo nel secondo millennio avanti Cristo, ma il racconto è del quarto, quinto secolo avanti Cristo, nella forma così come la possediamo oggi. Dunque molto recente, come. Però c'è una tradizione orale che si trasferisce, si tramanda di generazione in generazione, ed è un racconto di una bellezza straordinaria. Negli Atti degli Apostoli è l'Antibabele. C'è una novità assoluta che è Gesù Cristo. Questa novità comporta una trasformazione di quella Babele, di quella confusione, perché tutti quei popoli adesso hanno non una lingua comune, ma hanno un linguaggio comune, cioè si capiscono pur essendo diversi, pur mantenendo ognuno conosce la parola di Dio, comprende la parola di Dio, ciascuno nella propria lingua.
Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito loro dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici, Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore, mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.
Manda.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli e sorelle, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli e sorelle, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi, per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio.
Il termine paraclito ricorre 5 volte nel Nuovo Testamento e tutte le volte ricorre nel Vangelo di Giovanni, segno nella letteratura di Giovanni, segno che è un termine esclusivamente giovanneo e che quindi è una caratteristica del quarto, dell'autore del quarto Vangelo. È un termine importante, di cui forse dirò qualcosa dopo, ma ne abbiamo già parlato diverse volte, e quindi è un termine su cui dobbiamo prestare molta attenzione.
Alleluia! Fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia
ecco tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Capitolo 14, versetti 15, 16, 23, 26. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore.
Insieme rispondiamo al Vangelo con la sequenza del secolo XII, di Stefano di Lankington, arcivescovo di Canterbury, che nel Medioevo erano molto sviluppate. Questa è chiamata sequenza aurea proprio perché è legata a Pentecoste. Lo facciamo a cori alterni.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Spiega ciò che è rigido, sana ciò che è rigido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni.
Dona sul tuo premio, dona morte santa, dona la vita eterna.
Ieri mattina ho celebrato qui un battesimo di Alice, di 3 mesi. Domani mattina alle 8:30 avremo un funerale della Marchesa Vittoria, che ha compiuto 100 anni ed è morta al compimento di 100 anni. Per cui non sarà un funerale ma sarà una festa. Ci tenevo a venire qui anche perché in questa occasione ho conosciuto un po' la sua storia, che alla quale una persona a cui Genova deve molto, perché era sempre presente a tutti gli eventi culturali della città di Genova, quelli importanti, e fu lei che negli anni 80-90 si profuse con determinazione per aprire a tutti i palazzi di via Garibaldi. Ed era una donna che aiutava tanto gli altri, ma lo faceva in una maniera discreta, senza mai mettersi in mostra. Quando venne la regina Elisabetta a Genova, nel 1980, e volle, di sua iniziativa, volle visitare il palazzo Durazzo Pallavicini della Marchesa Carlotta Pallavicini, Durazzo Pallavicini, in corso in via Garibaldi, fu lei, via Balbi, fu lei che accompagnò la regina per spiegarle i tesori che sono custoditi dentro il palazzo Pallavicini. Questi saloni, questa serie di saloni, e ogni salone è uno scrigno. Van Dyck, Raffaello, Leonardo, e poi c'è il salone della ceramica. E fu lei che spiegava dal punto di vista artistico, perché era una donna di una cultura immensa, immensa. Io conoscevo vagamente, poi in questa occasione della morte ho saputo un po' di più. E quindi penso che sia, come dire, doveroso per noi, perché vedete, questa è la prova ulteriore che nessuno di noi viene e a caso. Questa donna ha lavorato per la città di Genova, la sua città di adozione, che ha amato fino in fondo, e ha vissuto, ha lavorato, ha fatto delle cose, ha fatto in modo che per esempio oggi la visita dei rolli è diventata una cosa ordinaria, no? Ma voi non immaginate quello che lei ha fatto perché si arrivasse a ciò. E allora c'è sempre qualcuno che ci precede, c'è sempre qualcuno che pone le premesse per noi. E noi, se non viviamo proiettati nel futuro, pensando che quello che noi facciamo oggi avrà effetto nelle generazioni future, noi abbiamo vissuto inutilmente. Faccio un esempio concreto perché c'entra con la Pentecoste. Quando è venuta qui in Italia studentessa svedese Greta Thunberg, avete visto? È stata ricevuta al Senato dalla Casellati, vien dal mare, insomma, no? Dalla Casellati vien dal mare. Poi, con tutti gli onori, le piazze piene. Tutti ce l'hanno con la plastica che sta uccidendo il mare. Tutti siamo preoccupati di... sono stati aboliti per legge, addirittura una legge europea che abolisce i netta orecchi. Tutti siamo, come dire, presi dal bisogno di salvare il mare, di salvare l'universo, di salvare. Poi andiamo alle elezioni europee, gli unici che avevano un programma, no? Non sono nemmeno arrivati. Quindi vuol dire che c'è un entusiasmo bollito all'inizio e poi, quando si tratta di fare le scelte operative concrete, si rientra. Ecco perché la cultura è fondamentale, perché sono convinto che le cose non si inventano, ma ci deve essere proprio un'acquisizione ed è frutto di una consapevolezza personale. Ed è questo il senso della Pentecoste di oggi. La Pentecoste vuol dire che nulla è gratuito e nulla è facile. Se avete notato nella prima lettura degli Atti degli Apostoli, guardate la scenografia, no? Lampi, tuoni, fiamme, fuoco, fiammelle, eccetera, che è lo stesso scenario cosmico del Monte Sinai, quando Dio scende in mezzo a tuoni, nubi, quello che descrive il profeta Isaia. Quando parla degli eserciti di Dio, l'esercito di Dio sono proprio le forze della natura che lo accompagnano nella sua manifestazione. Quando dice un commento, un Midrash Sifre, che è il Midrash Sifre, è il commento al libro del Deuteronomio. Vi riporto il testo perché mi sembra che sia importante. Quando Dio pensò, vedete l'antropomorfismo, cioè la rappresentazione di Dio con le... anche perché non possiamo fare diversamente. Cioè, se vogliamo parlare di un qualcosa di impalpabile, noi dobbiamo per forza utilizzare strumenti, conoscenze, dobbiamo parlare con le acquisizioni nostre, no? Se quando Dio volle dare la legge, la diede, la propose a tutti i popoli, e ogni popolo si recò dai figli di Esaù e chiese: accettate la Torah? E questi dicono: che cosa vi sta scritto? Risposero: non uccidere. E tu, dice il popolo di Esaù, tu vorresti privarci della benedizione impartita al nostro padre Esaù, cui è stato detto: vivrai della tua spada? Non vogliamo la Torah. La offrì alla stirpe di Lot. Che cosa vi è scritto? Non commettere adulterio. proprio da atti impuri noi siamo nati. Le figlie di Lot nacquero dall'incesto che le due figlie fecero con Lot, perché pensando che sulla terra non ci fosse rimasto più nessuno, e allora dissero: facciamo ubriacare il padre, andiamo a letto con lui, lo costringiamo ad un rapporto, e le due figlie concepirono dal padre, no? Che bei tempi, eh? Che bei tempi. Proprio da atti impuri noi siamo nati, non vogliamo. Allora il Signore lo chiese a Ismaele: accettate la Torah. Ismaele è il figlio di Agar, figlio di Abramo, è figlio di Agar, la schiava. Siccome Sara non poteva avere figli, allora, secondo l'usanza del tempo, dice al marito: ti offro la schiava, così tu fai un figlio, però quel figlio è considerato mio. Il concetto della donna, che serve a niente, serve solo. Che cosa vi sta scritto? Non rubare. Vorresti forse portarci via la benedizione impartita al nostro padre, cui fu detto: la sua mano sarà contro tutti. Cioè siamo figli di ladri, non possiamo, non vogliamo la Torah. E via di seguito, finché non arrivò ad Israele. Per questo egli, benedetto il suo nome, andò infine dagli israeliti e disse: accettate la Torah. Risposero: che cosa contiene? Dice Dio: 613 precetti. Quelli risposero ad una sola voce: tutto quanto il Signore ha detto, noi faremo e ubbidiremo. Prima faremo e poi ubbidiremo. Prima l'accettiamo e poi ci ragioniamo sopra. Questo per dire che Israele prima mette in pratica e poi se ne fa una ragione. Questo racconto, questo commento, libro del Deuteronomio, è come dire, dà un'idea che è chiaramente molto tardivo, no, il Midrash è molto tardivo, che però si rifà a delle idee anteriori, precedenti, e l'idea sottostante è questa: quando noi non avere mai prevenzioni, non essere mai prevenuti, ma partire prima e sempre dall'esperienza, sperimentare prima. Lo hanno appreso bene i filosofi, in modo particolare Aristotele, che dice che noi non possiamo concepire nessuna idea senza esperienza, perché l'idea nasce dall'esperienza. Se io non ho mai visto un cavallo, non potrò mai avere l'idea di un cavallo. Se io non so che cosa sia una sedia, se non ho sperimentato una sedia, non avrò mai l'idea di una sedia. Poi dal particolare posso anche definire una idea universale, però devo sperimentare. E nel libro, negli Atti degli Apostoli, noi troviamo questa parola, questa parlare le lingue, questa espressione. Con una parola greca si dice che è la glossolalia, glossa, lingua, la leo, la lo, parlo, parlo le lingue. Qual è il senso di questo parlare le lingue? Sentire ognuno nella propria lingua le lodi di Dio. Non vuol dire che quelli parlavano in ebraico o aramaico più facilmente e gli altri capivano ciascuno nella propria lingua. Vuol dire che l'atteggiamento degli apostoli, quelli del Tempio scambiarono per ubriachi, li presero per ubriachi, e dire: eppure no, sono ubriachi e sono le 9 del mattino. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo una cosa straordinaria. che può succedere sempre, può succedere, che ci succede, ma di cui forse noi non ci rendiamo conto. Quando una persona è vera, quando una persona parla senza circonlocuzione, quando una persona esprime dal profondo del cuore i propri sentimenti, anche se non si parlano le stesse lingue, si comprendono. Le persone si capiscono, perché si capiscono a sguardi, si capiscono a sentimenti, si capiscono che c'è una lingua comune. Non è la differenza materiale, non è che uno parla in aramaico e l'altro li ascoltava in inglese, in tedesco, in catalano, in spagnolo, in genovese. Ma è questi, parlavano di Dio, lodavano Dio, e te parlavano e lo facevano con un'espressione e con una autenticità che tutti capivano che loro stavano lodando Dio. Cioè non c'era una frattura, non c'era il tuo Dio e il mio Dio, non c'era il Dio cattolico, il Dio protestante, no? Poi è bella l'idea di un Dio protestante, no? Cioè, un Dio ortodosso, no? Un Dio islamico, un Dio degli atei, perché lo sapete che gli atei sono i primi credenti? Perché gli atei senza Dio non possono vivere, hanno bisogno di Dio. Così come i cattolichetti hanno bisogno di Dio, senza Dio non possono vivere. Cioè coloro che praticano la religione hanno bisogno di Dio come l'aria che respirano. Però deve essere a loro uso e consumo. È un Dio utilizzato, un Dio mercificato, un Dio utile, no? Veramente in questo caso Dio è l'utile idiota. Mentre qui ci troviamo di fronte a delle persone che parlano di Dio in un modo talmente autentico che tutti, pur non parlando l'aramaico, si rendono perfettamente, sperimentano che si sta trattando di Dio. E il fatto che ciascuno lo ascolti, sappia, capisca di che cosa si tratta, vuol dire che ogni popolo ha la sua via per incontrare Dio. Non ci può essere una unificazione, ci può essere una unità. Con tutte le persone immigrate che abbiamo in Italia, non ci può essere uniformità. La diversità non solo c'è, ma deve restare. Quello che deve nascere, quello che dovrebbe formarsi, è l'unità, che è una cosa diversa dalla uniformità. L'uniformità è vestire tutti allo stesso modo. L'unità è ognuno resta chi è, condividendo con l'altro, mettendo in comune con l'altro chi si è e cosa si ha. L'unità non nasce dalla mescolanza. Questo è determinante. Voi potete mescolare l'aceto e l'olio, ma non diventeranno mai una sola sostanza. Potete mescolare l'acqua e l'olio, ma non diventeranno mai una sola sostanza. L'unità nasce esclusivamente dalla diversità. E più si è diversi, più si può essere uniti. In natura, la diversità più profonda è maschio e femmina, che tra l'altro è anche la forma di unità più profonda. Tanto è profonda che si personalizza in un essere nuovo. Questa è l'ipostasi, Cioè questa è la vita di Dio, il Padre e il Figlio, e nasce lo Spirito. Cioè questa relazione di unità tra il Padre e il Figlio è talmente forte, talmente una, che non può restare una cosa astratta, ma diventa una persona. Cioè la relazione tra il Padre e il Figlio si prende forma, prende corpo, prende visibilità. Celebrare la Pentecoste non è celebrare la discesa dello Spirito Santo. Celebrare la Pentecoste è prendere consapevolezza che noi siamo immersi in un mondo di diversi. E quello che dobbiamo cercare non è quello che ci unisce, perché quello è pacifico, ma dobbiamo identificare che cosa ci diversifica. Ed è questa diversità che dobbiamo accogliere e rispettare. Perché se non faremo questo, noi siamo destinati alla morte. Il Paraclito è proprio, non a caso, la parola Paraclito deriva dallo stesso verbo da cui deriva la parola Chiesa. Para kaleo, ek kaleo. Parlare a favore di, Paraclito, da cui avvocato, ek kaleo Chiesa, venire da. La Chiesa, il Paraclito, presso gli antichi era una figura giuridica. Quando in un tribunale, alla porta della chiesa, gli anziani dovevano decidere della vita o della morte di un accusato, se uno degli anziani si alzava in piedi in silenzio, senza pronunziare parola, e andava a posarsi, a mettersi accanto all'imputato, poiché questa persona anziana era rispettata, conosciuta e riconosciuta come giusto, quella persona era salva e il tribunale non proseguiva, perché c'era la garanzia del santo, che non avrebbe mai messo a rischio la propria reputazione per il falso. Quelli erano tempi in cui il valore era il valore, non c'era l'inganno o l'interesse immediato e privato. E quindi il Paraclito, chi è l'avvocato? L'avvocato è colui che prende le difese di un imputato e parla a suo favore. Lo Spirito Santo ha il compito di difendere i credenti. Ma qual è il compito dei credenti? Gesù è stato condannato ingiustamente. Il suo giudizio si è basato su una doppia falsa testimonianza. Secondo il diritto internazionale di tutti i tempi, quel processo è invalido. Deve essere rifatto il processo perché è stato inficiato fin dall'inizio. Ma Gesù non c'è più perché è morto. Chi va in tribunale al posto di Gesù? Il compito della storia dovrebbe essere questo, il compito della teologia, il compito della Chiesa dovrebbe essere pretendere di rifare il processo a Gesù ritornando in tribunale con i cristiani sul banco degli imputati, che con la loro vita devono pretendere di rifare il processo a Gesù, perché essi sono il Paraclito, ricevono dal Paraclito la forza per poter essere imputati. E finché il mondo non chiamerà sul banco degli imputati la Chiesa, per la Chiesa non ci sarà storia. Dice Ilario di Poitiers del VI secolo d.C., in un discorso contro l'imperatore Costante, figlio di Costantino: noi dobbiamo temere l'imperatore quando ci accarezza il ventre, quando ci riempie di regali. Noi dobbiamo essere grati all'imperatore quando ci colpisce con la spada e con i bastoni, quando se la prende con noi, perché significa che noi siamo nel vero. Ma se ci colma di doni e se ci riempie la pancia, vuol dire che ci vuole addomesticare, vuol dire che vuole servirsi di noi dandoci dei privilegi. Questa è la rovina della Chiesa. Quando i credenti e i cattolici si aspettano dalla politica questo o quel dono, questo o quell'effetto, hanno rinnegato 14 volte 7 più 7 Gesù e il suo messaggio. Lo Spirito Santo ci dice, la festa di Pentecoste ci dice: andate nel mondo e fatevi giudicare, andate nel mondo e siate limpidi, andiate nel mondo e non abbiate paura di nessuno, perché tutti gli uomini, tutte le donne, tutti i popoli sono figli di Dio. Nessuno può essere integrato in un altro popolo. E parlare di integrazione nel nostro tempo è un insulto a Dio, che è il volto della diversità. Nessuno può essere integrato, ma tutti devono essere rispettati nella loro identità, e per tutti ci deve essere lo spazio dell'esercizio per capire che si sta parlando di Dio, e tutti li comprendiamo nella nostra lingua, non nell'ebraico, non nell'aramaico, non nell'arabo. Tutti comprendiamo che gli apostoli stanno parlando di Dio. Quando noi impareremo a parlare di Dio senza parole e comprenderemo che la nostra vita è un'espressione della verità e dell'autenticità che dobbiamo cercare sempre, allora quel giorno sarà veramente Pentecoste, e quel giorno, se ci guardiamo allo specchio, vedremo una fiammella dello Spirito sul nostro capo. Ecco, oggi solennità di Pentecoste, viviamo la nostra fede con le promesse del nostro battesimo.
Crediamo in Dio Padre, creatore del cielo e della terra.
Crediamo.
Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
Crediamo.
Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Crediamo. Questa è la nostra fede. Chiesa. Questa è la fede nella quale siamo stati battezzati. Questa è la nostra fede
che ci gloriamo di professare nella e con la nostra vita. Tu, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci convochi alla Pasqua sua e della Santa Chiesa, ci custodisci con la sua grazia per la vita eterna. Amen.
Con questi sentimenti e con questa visione della Pentecoste ci scambiamo un gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà noi riceviamo questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza di tutta la verità. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.
Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.
Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale, e su coloro figli di Adone in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede.
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Osanna nell'alto dei cieli.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclama l'inno della tua gloria.
Osanna al figlio di Davide, benedetto nel nome del Signore colui che viene. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere, la terra è piena delle tue creature. Mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
La gloria del Signore è per sempre, gioisca il Signore delle sue opere.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
Fate questo in memoria di me.
Quanto il Signore ha ordinato, noi faremo e ubbidiremo.
Mistero della fede.
Benedici il Signore, anima mia, Signore nostro Dio, quanto sei grande.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Gesù fu assunto in cielo dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si rascelti per mezzo dello Spirito Santo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare. Raul, Liliana, l'altra Liliana, Alessandra, Silvia di Viterbo, Ornella e Fabio di Padova, Paola della Germania, Fausto che scrive sempre e che chiede sempre informazioni, sempre anche lui di Colonia, e tutti gli altri che sono in Africa, in Svizzera, in Francia, Nicola degli Stati Uniti, in Argentina e in altri paesi. I vostri familiari, i vostri figli, i nostri nipoti, verso i quali abbiamo un senso di responsabilità profondo, perché dobbiamo lasciare loro un'eredità di spirito che sia adeguata ai loro bisogni e non usurpare la loro aria per respirare di più noi. E tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Gesù prega il Padre che ci dà un altro Consolatore perché rimanga con noi per sempre, e il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manda nel suo nome, ci insegna ogni cosa e ci ricorda tutto ciò che il Signore ci ha detto.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che noi affidiamo alla tua clemenza. Ricordati di Anita e Adolfo, i genitori di Franca, e insieme a loro ricordati di tutti i nostri genitori, verso i quali non possiamo che avere un debito di riconoscenza, perché hanno vissuto e dato quello che hanno potuto, che per loro è stato il massimo, secondo i loro mezzi e le loro possibilità. Ricordiamo tutte le persone che sono morte o muoiono oggi e questa settimana. Tutte le persone che muoiono lungo i confini della cosiddetta civiltà, i morti tra i migranti, sotto le bombe delle guerre, o semplicemente i morti che in Africa vengono ammazzati per interessi economici, per interessi di possesso. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Noi ti amiamo, Signore, e con l'aiuto dello Spirito Paraclito osserviamo la tua parola e vogliamo essere la dimora, la Shekinah della Santa Trinità.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma abbiamo ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre nostro, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Come Gesù ha insegnato agli Apostoli, preghiamo anche noi nella lingua materna di Gesù, che è l'aramaico, il Padre nostro, che è la sintesi della festa solennità di Pentecoste. Questa paternità senza confini che genera una figliolanza senza confini.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, It Kadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Tite Abet Reuatach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya Kembeaha, dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Secum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuk Lana Chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Afanakna Shevakna Lechaya Bayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta Lina Lenision, ma liberaci dal male, e la penzena min beishia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degna di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e proclamavano le grandi opere di Dio. Alleluia.
Preghiamo.
O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna sia sempre operante in noi la potenza del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Vi do appuntamento per sabato 29 al pomeriggio alle 17, perché abbiamo con il conservatorio Niccolò Paganini il concerto saggio degli alunni diplomati nell'anno, e io ho partecipato alle prime prove, vi garantisco che sono veramente belli, sono i compatimenti di Cristo della Passione del 1600, mi sono molto molto piaciuti, un autore particolare, e vengono eseguiti con canto e organo, perché sono i diplomati sia di canto che di organo. Il conservatorio ci tiene particolarmente, noi siamo ben felici di ospitare il Paganini, e spero che possiate anche voi partecipare per godere di questo momento. Il Signore risorto è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore risorto che alita su di noi il suo spirito di vita, ci benedica ora e sempre.
Il Signore risorto che invia la Chiesa nel mondo, ci nutra del suo amore per il mondo.
Il Signore risorto che ci dona il Paraclito come sua eredità, ci disseti con il suo spirito.
Il Signore risorto che è presente nella Santa Assemblea, ci svegli il suo cuore.
Il Signore risorto che dona lo spirito ad ogni carne, aumenti in noi la fede in Lui.
Il Signore risorto che dona lo spirito nel battesimo, sia davanti noi per guidarci.
Il Signore risorto che santifica con lo spirito, sia dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore risorto che chiama i popoli al monte dello Spirito effuso a Pentecoste, sia accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi, sui vostri cari, e vi rimanga sempre.
Amen.
Concludiamo il ciclo pasquale con l'antifona delle Regina Celi.
Regina Celi, letare, alleluia, qui si portare, alleluia, resurrexit sicut nisi, alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Termina qui l'Eucaristia della solennità di Pentecoste, memoriale, sacramento memoriale del Signore risorto. Comincia ora la Pentecoste, la Pasqua della nostra vita, sacramento di testimonianza in ogni giorno. Andiamo nella fortezza dello Spirito di Gesù. Alleluia, alleluia.
Ti rendiamo grazie, Signore risorto, perché resti con noi ogni giorno. Alleluia, alleluia.
Auguro a tutti una buona settimana e lascio qui il microfono per Alessandra.
Alessandra, mi chiamo Lidia. Ti comunico che sei nei miei pensieri e nelle mie preghiere. Ciao.
Ciao, sono Elisa, buona settimana.
Alessandra, un caro saluto da Roberto.
Ciao Alessandra, ti saluto, Laura.
Ciao Alessandra, sono Vilma. Un saluto grande, grande.
Ciao Alessandra, sono Silvana, ti voglio bene.
Ciao Alessandra, sono Maria Cristina, ti abbraccio forte forte e ti porto nel mio cuore. Ciao ciao.
Alessandra, tutte le domeniche sei con noi, stai tranquilla, che ti ricordiamo sempre.
Ciao Sandra, sono Chris, buona domenica.
Ciao Alessandra, sono Fleana, quando hai tempo ci sentiamo, ciao.
Ciao Alessandra, sono Enzo, un abbraccio.
Ciao Alessandra, sono Anna Maria, insieme a Claudio ti auguriamo di procedere sempre tenendo duro, perché noi ci siamo sempre e siamo sempre con te.
Ciao Alessandra, sono Anna, ti auguro ogni bene, Dio ti benedica, ciao.